Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento della Biennale Tecnologia. Il titolo è molto bello, molto stimolante. Parliamo di persone, luoghi e infrastrutture di comunità. Gli interlocutori che dialogano stamattina sono Filippo Barbera, professore ordinario di sociologia economica al Dipartimento Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino e fellow del Collegio Carlo Alberto, Antonio De Rossi, che è architetto e PhD, professore ordinario di progettazione architettonica e urbana al Politecnico, e Walter Franco, docente di meccanica applicata alle macchine presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, dove insegna tecnologie per lo sviluppo sostenibile, ingegneria umanitaria e meccanica per il design. Mi ha detto che possiamo chiamarlo tecnologo per brevità, il tecnologo. Per entrare subito nel vivo del dibattito, inviterei subito Filippo a introdurre questo tema veramente affascinante, persone e luoghi.
Grazie, grazie Adriana, grazie per l'invito, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, abbiamo preparato un po' di slide, perché questo è un tema, diciamo, che parla molto attraverso le mappe, le figure, le immagini, che rappresentano un po' il territorio, un po' il tema delle persone e dei luoghi e un po' le esperienze che sia a livello di ricerca che, diciamo così, professionale o di terza missione cosiddetta noi facciamo in questi territori. Lo facciamo in particolare io e Antonio come anche membri dell'Associazione Riabitare l'Italia, di cui trovate qui alcune, le prime 5 pubblicazioni, qui vedete le prime 4 e poi la quinta ve la faccio vedere dopo, che è un'associazione che nasce proprio con, diciamo così, l'obiettivo di provare a restituire un'immagine adatta al policentrismo territoriale del paese, cioè un'immagine del paese adatta alla sua diversità interna e che rifiuti un po' queste semplici, diciamo, le semplici rappresentazioni dicotomiche, nord-sud, interno, costa, pianura, montagna, città-campagna, ecco, no? Entrare un po' più nel merito, nella grana fine della diversità interna del nostro paese. Qui vedete i libri, il primo Riabitare l'Italia, gli altri e poi l'ultimo che è uscito adesso, curato da me, Antonio e Mimmo Cersosimo, contro i borghi, che ovviamente non è un libro contro i borghi, si scrive contro i borghi, si legge per i paesi. Questo è il tema. Allora, cosa vuol dire mettere al centro il policentrismo? Beh, vuol dire guardare al territorio con delle chiavi di lettura che ti permettano di identificare la diversità interna. La prima è ovviamente quella altimetrica. Noi siamo un paese di montagna che si è dimenticato di esserlo. La montagna, anche statisticamente, rappresenta la maggioranza relativa del territorio del paese, montagna-collina, pianura solo al 23%. La montagna però non è al centro delle strategie di sviluppo territoriale, no? Ma né a livello locale né a livello nazionale. Se pensiamo a Torino, la città metropolitana di Torino è una città metropolitana, non sto parlando del confine del comune, no? La città metropolitana è composta da una percentuale elevata di comuni, molto elevata, di comuni di territorio montano o parzialmente montano, però le montagne non fanno parte del modello di sviluppo della città metropolitana, è qualcosa di cui la città o la politica si ricorda in occasione o delle Olimpiadi, che poi diventano spesso un evento urbano, o del leisure, del passatempo domenicale, o del turismo di prossimità, ma non c'è un'idea della montagna capace di creare welfare e ricchezza inclusiva, no? Quindi la montagna come grande rimosso, questo è il primo modo, no? E la montagna ovviamente ha una varietà interna che conosciamo, che va dalla montagna urbanizzata alla montagna dei grandi distretti turistici, alla montagna interna e dimenticata di cui un po' ci parlerà Walter. L'altimetria è in realtà un, diciamo così, un sottoinsieme di un insieme più ampio che è la rugosità. Noi siamo un paese con le rughe, siamo un paese piatto, siamo un paese pieno di saliscendi, di conche, valli, colline, montagne, coste. La rugosità è, diciamo così, il substrato materiale all'interno del quale si annida la diversità. Diversità culturale, diversità ecologica, diversità naturale, diversità storico, diversità insediativa. La diversità, che è una microdiversità, lo sapete, quando si anche solo da una valle all'altra, anche solo da una valle all'altra all'interno della stessa area geografica, no, cambiano spesso moltissime cose. Quindi la mappa della rugosità, che ovviamente riproduce, no, abbastanza quella altimetrica. E poi è un'Italia, l'altro modo di leggere la diversità è l'internità. Noi siamo un paese con, diciamo così, un paese di aree interne. Cosa vuol dire? Un paese dove il 60% della superficie, il 51,7% dei comuni e il 23% della popolazione, le aree verdi, sono aree lontane dall'offerta dei servizi di cittadinanza, cioè aree dove le persone per andare a scuola, per andare alla stazione con almeno l'Intercity e per raggiungere tutta l'offerta scolastica secondaria e superiore ci mettono più di mezz'ora. Dove quindi i nostri diritti formali sono lontani dall'infrastruttura, ecco il tema, dall'infrastruttura che rende esigibili, solvibili i nostri diritti formali. Vivere lontano da un ospedale significa, o da un presidio, ho sentito oggi stamattina a TGR Regione dove ero ospite, che inaugurano il polo, il presidio di Saluzzo, il presidio ospedale, quindi ecco, no? È una cosa importante che serve anche le valli. Vivere lontano da un punto di soccorso e avere un infarto, l'ambulanza ci mette più di 17 minuti e siamo fuori dall'allarme target, ok? Un bambino che ci mette 35 minuti ad arrivare a scuola arriva stanco, le sue capacità cognitive di apprendimento sono ridotte. Il diritto, la capacità di raggiungere un mercato del lavoro attraverso un treno è compromessa se il treno è lontano o il treno non c'è. Il mancato coordinamento degli orari tra bus e treni, cosa su cui Aree Interne ha lavorato, Aree Interne, perché su questa cosa è nata una policy nazionale, l'unica grande politica innovativa degli ultimi 15 anni in Italia, perché un collega americano 3 settimane fa mi chiedeva: ma cosa è successo di molto innovativo in Italia negli ultimi 30 anni? Ecco, non è facilissimo rispondere a livello nazionale. Se vogliamo cercare l'innovazione dobbiamo andare a quel livello lì, nelle microcomunità energetiche abruzzesi, nei paesi riabitati delle Alpi occidentali, nelle cooperative di comunità dell'Appennino. Dobbiamo scendere a quel livello. L'unica grande innovazione istituzionale di policy è stata Aree Interne. Allora a quel livello si trovano delle cose innovazioni che però faticano a scalare, insomma. Ecco, però terre che sono interne, montane, rugose, ma molto vicine alla città, cioè il modo in cui è fatto il nostro paese, crea una continuità, una continuità spaziale fisica tra territori urbani e territori interni montani. Di nuovo, no? Non si parla, però si parla di città metropolitane, non di città metromontane, quali esse sono. Perché solo 2 su 14 città metropolitane sono completamente piatte, queste sono Milano e Venezia. Tutte le altre, compresa Genova, la città di mare, il porto del nord, che è la città con il maggior indice di montanità in Italia. Okay? Di tutto questo non si parla, insomma. E quindi, ecco, no? Le dimensioni del policentrismo territoriale sono molte: l'altimetria, la rugosità, l'internità, la metromontanità, quella che il nostro amico e collega Arturo Lanzani chiama l'Italia di mezzo. Noi siamo un paese di provincia, non di grandi città. Tutto questo, diciamo così, rimane ai margini del discorso pubblico, perché il discorso pubblico sulle aree non urbane, come diciamo incontro i borghi, è un po' troppo egemonizzato, no, dall'idea che insomma nel dibattito pubblico si chiama bell'Italia, l'Italia bella, l'Italia estetizzata delle guide, l'Italia che deve essere attrattiva per i turisti, l'Italia che su cui, no, l'immagine del paese su cui è costruito il bando Borghi. Ecco, in queste aree va bene, c'è un sostrato materiale, c'è tutto quello che ho detto, ma diciamo così, le persone. Perché dobbiamo preoccuparci di queste aree? Perché non bastano le città? La risposta potrebbe essere: bene, le persone si muovono, i fattori produttivi, come dice un certo tipo di economia, si muovono dove ci sono le opportunità occupazionali. Beh, in realtà, appunto, come anche mostriamo un po' incontro i borghi, le persone in questi posti ci vogliono stare. Noi abbiamo fatto un'indagine, la prima indagine italiana su un campione statisticamente rappresentativo di persone tra i 18 e i 39 anni residenti nelle aree interne del paese attraverso un sondaggio SVG, e questi sono i dati. Il 52,8% dice io qui ci voglio stare, il 16,4% dice io qui devo partire per forza, però ci vorrei stare. Quindi la maggioranza assoluta delle persone nella fascia d'età 18-39 anni, campione statisticamente rappresentativo dei residenti nell'area interna del paese, in quei posti ci vorrebbe rimanere se ci fossero le opportunità occupazionali, le infrastrutture di comunità adatte, calibrate sui bisogni e sulle necessità delle persone nei luoghi. Allora vedete che il tema tecnologico, infrastrutturale, dai servizi appunto fino alle tecnologie appropriate di cui ci parlerà Walter, è un tema centrale. Certo, questo richiede di uscire da queste immagini stereotipate, no? Come dire, richiede di non pensare ai borghi, ma richiede di pensare anzitutto ai paesi. Che differenza c'è tra borghi e paesi? I borghi sono insediamenti per sottrazione. Il paese è una cosa complessa, c'è la storia, la stratificazione, i legami funzionali col territorio, la comunità, i conflitti, i problemi. I borghi sono posti che tremano. I paesi sono posti che tremano, i borghi non tremano, perché sono fermi, fissi, fissati, calcificati. È proprio un immaginario di cui dobbiamo liberarci, non perché i borghi non esistono, i borghi esistono, ma sono un pezzettino, no? Sono un pezzettino della complessità territoriale. Questa immagine iperurbana, riandremo tutti a vivere nei borghi, come si diceva durante la pandemia, no? Si diceva dal centro di Milano, si diceva da particolari figure professionali, diciamo, che abitano nel centro di Milano, è un'immagine urbana, è un'immagine di un certo tipo di borghesia che pensa all'alterità come in quel modo lì. Ma questo non è un modo, non rispetta l'alterità dei luoghi, la semplifica, insomma, anche con un atto, diciamo, di violenza simbolica. Ecco, e quindi come i clash, should I stay or should I go? No, io voglio stare qui. E certo, per stare però, per stare come in tutti i posti, perché le persone che vogliono stare nell'area interna non sono diverse dalle altre. Nei posti si sta quando hai lavoro e servizi, anzitutto. Okay. Oppure puoi fare a meno dei servizi finché magari tuo figlio non deve andare a scuola, a un certo tipo di scuola. Difficilmente puoi fare a meno del lavoro, a meno che tu abbia una rendita. Ci sono anche nelle popolazioni metromontane, giustamente, ci sono anche persone che, non fanno leva sul lavoro, ma non puoi pensare di riabitare i territori solo con queste. Insomma. Ecco, allora mettere al centro questi bisogni significa mettere al centro quello che noi chiamiamo l'economia fondamentale per le persone nei luoghi, cioè l'economia della cittadinanza. Dobbiamo cominciare a pensare che i nostri diritti per funzionare devono essere legati a un'offerta accessibile economicamente, accessibile dal punto di vista spaziale, di beni e servizi di cittadinanza. Beni e servizi che tramutano i nostri diritti in vettori di cittadinanza, in capacità di cittadinanza. I diritti non funzionano, solo sulla carta, funzionano se vengono a contatto con beni e servizi che li traducono in funzionamenti di cittadinanza. Ecco, riabitare l'area interna significa anzitutto partire da questi, no? Partire dalle funzioni di cittadinanza, abitare, ce ne parlerà Antonio, muoversi, lavorare, produrre, esempi tutti questi di infrastrutture e tecnologie di comunità. Grazie, io ho finito, lascio la parola ad Antonio.
Bene, grazie. Continuando su quello che ha detto Filippo Barbera fino adesso, uno dei temi, crediamo, fondamentali sia quello appunto di un'infrastrutturazione sociale e che chiamerei anche un'infrastrutturazione quasi sociotecnica, per dirla da Bruno Latour, di questi luoghi, nel senso che quello che sta oggi diventando, centrale nelle tante sperimentazioni che ci sono oggi in corso in Italia. Oggi in Italia c'è un grandissimo fermento nelle aree interne, ci sono esperienze rigenerative, alcune di carattere istituzionale, ma anche moltissime a livello, spontaneo, che partono dal basso, con alcune grandissime novità, perché ad esempio l'Appennino, che è rimasto un territorio fermo, addormentato, in una sorta di certa rassegnazione, ha in questi ultimi anni iniziato, come dire, a muoversi. Dietro c'è una trasformazione culturale che vede per la prima volta, diciamo dall'inizio della storia nazionale unitaria italiana, pensare che le montagne e le aree interne di questo paese non sono solamente un problema, ma possono essere un'opportunità. E oggi sempre più spesso si vedono appunto anche numeri importanti di giovani che probabilmente di fronte alla crisi di opportunità, appunto di possibilità rappresentate dalle città, molte volte in crisi, bloccate dalle rendite di posizione, eccetera, pensano che una terra di opportunità, una terra di futuro, possono essere proprio quelle delle montagne e delle aree interne del paese, proprio per sviluppare i loro progetti di vita, i loro progetti economici, imprenditoriali, eccetera. E quindi oggi c'è un fermento davvero molto particolare, interessante, per cui in quei luoghi dove le amministrazioni e le comunità sono capaci di creare una sorta di humus, una capacità, una creare, come dire, le condizioni di accoglienza, ecco che immediatamente, e io sto frequentando molti di questi luoghi proprio come terza missione del Politecnico, cioè sto lavorando concretamente su queste cose, ecco che, come dire, atterrano molte di questi giovani, di queste figure che cercano proprio di trovare in questi luoghi un loro possibile terreno di futuro. Questo si porta dietro una riflessione che è in corso di grande innovazione rispetto a come lavorare sul tema di un'infrastrutturazione sociale e di servizi di welfare come condizione per la ricostruzione dell'abitabilità di questi territori. E su questo devo dire che come dire, c'è una riflessione che riguarda sia i contenuti di questi servizi, ma anche una riflessione, come dire, anche di carattere organizzativo. Cioè oggi, per esempio, uno dei grandi temi dell'imprenditoria anche e della gestione dei beni comuni nelle aree interne è il movimento della cooperazione di comunità. In Abruzzo, ad esempio, sono nate 40 cooperative di comunità negli ultimi 2 o 3 anni, che sono, come dire, degli strumenti fondamentali per ripensare l'economia e quell'economia fondamentale di cui diceva Filippo Barbera nei luoghi. E poi il tema che l'infrastrutturazione sociale, cioè la spazializzazione dei servizi dentro ai luoghi, la spazializzazione del welfare, è uno straordinario, come dire, dispositivo, uno straordinario punto di leva per dare vita ai percorsi di rigenerazione. Vi faccio vedere una breve galleria. Ecco, questo esempio è la cooperativa di comunità di Ossana, nata recentemente, siamo in Valle Po, sotto il Monviso, e questo fenomeno delle cooperative di comunità nella gestione dei beni comuni, nella ricreazione di economie fondamentali, ma anche di economie, come dire, di produzione di beni, di servizi, di reddito, è oggi un tema, come dire, apparentemente piccolo ma gigantesco per il futuro di questi spazi, di questi luoghi che, come ricordava Filippo, sono la stragrande parte del paese e comunque il 23% della popolazione italiana. Su questo noi abbiamo anche una tradizione, come dire, storica, di una forma di autodeterminazione e autogestione delle comunità di montagna nella creazione di una rete di servizi, di una strutturazione di welfare. Il caso valdese, per fare riferimento a questa immagine, è un tema, esempio, storicamente importante, ma se ne potrebbero fare tanti di questi esempi nei vari territori italiani, cioè di capacità da parte di comunità di avere una propria strutturazione di servizi scolastici, di servizi sociosanitari, che già nell'Ottocento permettevano a queste popolazioni di avere livelli di alfabetismo e di condizioni appunto sociali e sanitarie che erano molto superiori a quelle delle campagne, come dire, dell'epoca. Da questo punto di vista, al margine, oggi ci sembra un territorio molto interessante come territorio di sperimentazione, cioè che permette anche delle libertà che oggi sono molto più difficili come sperimentazioni di fare nei territori oggi urbani, che molte volte sono bloccati. In questo appunto l'apparente marginalità, la rarefazione possono diventare da valori negativi dei valori positivi di sperimentazione. Noi lavoriamo molto soprattutto con comunità molto giovani, questa è la comunità esempio di Lossena in Val Brembana in Lombardia, dove un gruppo dei ventenni, una trentina di ventenni hanno preso il potere letteralmente nel paese, cioè guidandosi l'amministrazione che è la cooperativa di comunità e costruendo percorsi appunto di ricostruzione di economie, di ricostruzione di socialità che sono molto importanti. In questo il progetto di infrastrutturazione sociale, il progetto di infrastrutturazione di economie fondamentali è un tema oggi noi crediamo centrale e assolutamente strategico. Qui vi faccio una breve carrellata di esempi, uno è questo di Ostana ormai è un caso molto conosciuto a livello italiano, su cui c'è anche un'attenzione, ormai vengono televisioni svizzere e tedesche a fare sempre servizi di questa comunità che aveva 1200 abitanti nel 1921, 100 anni fa, è arrivata a fine anni 90 ad avere 5 abitanti fissi e oggi ha nuovamente 55 persone, di cui molti sono nuovi abitanti, basso livello di età, alto livello di scolarizzazione, famiglie con figli, e che hanno dato vita a un fenomeno di neopopolamento che è proprio da manuale, che infatti inizia a essere molto conosciuto. E qui il tema è proprio questo processo di neopopolamento, è anche molto dovuto al fatto di, aver dato vita, noi come Politecnico abbiamo supportato la creazione di una forte struttura, di una rete di servizi alla comunità, che ha proprio infrastrutturato, come dire, lo spazio della rigenerazione. Solo qualche esempio, questo è il centro culturale Luportun, a 1400 metri di quota, che sembrava una follia, oggi gestito dalla cooperativa di comunità, e che è diventato un motore straordinario di produzione, come dire, di produzione, non di consumo, e questo ci tengo a sottolinearlo, di produzione culturale e di produzione di economia. C'è un luogo che oggi gira praticamente 365 giorni all'anno, che fa produzioni, come dire, artistiche, che ospita master universitari a livello internazionale, anche perché è dentro una rete di 5 paesi europei, come cita sempre Filippo, di università che hanno questi, come dire, montane, diciamo, e quindi di ospitalità di università, insomma, da mezza Europa. Laboratori, spazi per bambini, appunto mostre artistiche, eccetera, e questo è diventato uno spazio assolutamente fondamentale, anche una scuola di politica, dove ormai le persone partono dalla pianura per andare a fare la scuola di politica, come dire, in montagna, perché nelle pianure queste cose oggi non si fanno più. Sempre Ostana, questa è la Maison de la Ville, Casa Alpina del Welfare, un edificio multifunzionale, sempre del comune, sempre realizzato dal Politecnico di Torino, dove qui il tema è quello di avere varie infrastrutture, come dire, di economia fondamentale, che possono essere come quella del laboratorio di artigianale, di panetteria e pasticceria, che oggi fa il pane per tutta la valle, con nuovi abitanti che arrivano dall'Interland torinese, ma fino ad avere, in un paese di 55 abitanti, aperto recentemente una scuola con un programma pedagogico per bambini da 2 a 4 anni e una scuola di musica per bambini da 2 a 4 anni e 4-6 anni con le persone che appunto arrivano dalle città e dalla pianura per portare anche i bambini qui, perché c'è un'opportunità di avere un programma pedagogico proprio molto costruito intorno ai temi del luogo. E anche infrastrutturazione sociale e questo housing che siamo realizzando sempre Ostana, che è dedicato proprio al reinsediamento, cioè a supportare i processi di neopopolamento, cioè le persone arrivano, non hanno ancora il reddito, la possibilità di comprarsi una casa, eccetera, e quindi il comune offre per supportare il processo di neopopolamento delle case a prezzo calmierato, in modo che le famiglie in arrivo si possano, come dire, adattare ed essere sostenute in questo processo. Sono tanti i temi su cui stiamo lavorando su questa cosa. Questo è a Mongenisio, in alta Valle di Susa, proprio nei pressi del confine, vecchie casermette militari dove, come dire, ha un progetto inizialmente di natura essenzialmente di valorizzazione turistica, abbiamo voluto creare degli spazi che oltre, come dire, a un servizio, come dire, turistico, siano degli spazi a supporto della comunità e quindi degli spazi, come dire, a servizio della comunità che oggi mancano per fare tutta una serie di attività anche con l'esterno. Qui c'è il tema molto forte della metromontagna, cioè portare anche persone, esperti per creare, come dire, delle attività in questi luoghi. E questo è un cantiere appunto che è in corso oggi di realizzazione. O ancora citavo l'Abruzzo, dove, come dire, un paese di 200 abitanti, Galliano a Terno, dove stanno capitando delle cose molto interessanti, insieme all'amministrazione siamo riusciti a prendere questo convento che nel progetto della ricostruzione, siamo nel cratere post terremoto, doveva essere dedicato tutta una struttura, come dire, alberghiera, che era follia in un paese privo di, oramai di un negozio, di qualunque struttura di vita, e invece a rideclinare questo progetto insieme alla costruzione del COC. I COC sono i centri operativi comunali, cioè strutture che vengono costruite per ospitare le persone, come dire, dopo gli eventi sismici, che normalmente sono dei terribili prefabbricati che rimangono chiusi fortunatamente e vengono aperti solo in caso di come dire, catastrofe. E quindi noi abbiamo ripensato questa struttura anche con il supporto importante dell'ufficio della ricostruzione del terremoto, per far diventare il COC un edificio double fax che funziona certo quando c'è il sisma, ma soprattutto funziona tutti gli altri giorni dell'anno, proprio per la creazione di quell'infrastrutturazione di comunità che oggi è fondamentale per un percorso non solo di ricostruzione fisica, ma anche di ricostruzione di queste comunità molto fragili. Per cui il COC insieme al convento diventano un grande dispositivo che tiene dentro spazi per la cultura, spazi anche recettivi, spazi museali, spazi di produzione, come dire, economica, che sono, come dire, questo intreccio di cose fondamentale per la ricreazione di una, come dire, di quegli elementi che diceva Filippo, fondamentale poi per il vivere, come dire, quotidiano. Ancora, vado verso la fine, alcuni esempi: il Convitto Alpino, un luogo, siamo sempre in Valle del Po, un luogo che era stato pensato per ospitare i bambini delle alte valli durante la settimana, perché non potevano muoversi negli anni 50, quando questo Convitto Alpino è stato costruito e realizzato, i bambini non c'erano più nell'alta valle, per cui poi è rimasto praticamente vuoto, e che oggi viene ripensato proprio in un'ottica di infrastrutturazione, certo anche al servizio, come dire, degli elementi turistici, ma anche con la possibilità di ospitare, che ne so, il dopo scuola dei bambini e una serie di attività, come dire, sociali della comunità. E ancora, ultimo, credo, questo è un progetto a cui teniamo molto, che ha avuto recentemente anche un bel finanziamento di cose, che abbiamo sviluppato anche con Filippo, quindi Politecnico e Università insieme, per trasformare le caserme a Usseglio, siamo nella Valle di Biù, nelle Valli di Lanzo, anche qui appunto vecchie caserme abbandonate, in una vera e propria struttura metromontana, cioè un luogo che consente gli scambi tra città e montagna, che ospita persone che vengono a fare delle attività laboratoriali, pensiamo ai temi dei bambini, dei ragazzi, che a differenza di come siamo cresciuti noi, molte volte nei ceti più fragili vivono in città, non hanno mai la possibilità di avere altro ambiente, non conoscono, e quindi, come dire, una infrastrutturazione di welfare che non è più solo legata a un tema di rigenerazione di quel singolo luogo di comunità, ma che diventa un welfare, come dire, con una valenza spaziale metropolitana e che crea come facilmente immaginabile, degli scambi che sono anche di natura economica e di produzione di economie in quelli che sono questi luoghi. Questi sono dei temi appunto fondamentali e che non è che non valgono anche per i luoghi urbani. Anni fa io avevo fatto il progetto di Cascina Roccafranca, la casa del quartiere di Torino e altre cose di questo genere, e che in fondo mettono insieme, come dire, il tema delle periferie delle montagne e delle aree interne col tema delle periferie oggi urbane, che sono due temi, per quanto geograficamente e ambientalmente differenti, che hanno ovviamente tra di loro molte riverberazioni. A te, Walter.
Poi passeremo al dibattito e visto che questa meravigliosa sala del Circolo dei Lettori è anche raccolta, avremo piacere di coinvolgervi nel confronto al termine degli interventi. Adesso ascoltiamo il tecnologo Walter Franco che ci parla dei processi di scelta della tecnologia e delle tecnologie appropriate.
Grazie, sì. Sì, prima di costruire un ragionamento sul tema delle tecnologie bisogna decostruire probabilmente una narrazione che, a cui siamo soggetti quotidianamente, che arriva dai mezzi di informazione in modo, tra l'altro, a volte molesto. Insomma. L'idea è che la tecnologia sia un qualche cosa di avulso dai contesti, no? Che abbia un processo di evoluzione di tipo deterministico e che comunque nel 2050 tutti quanti vivremo come ci racconta Google, no? Con questa immagine di narrazione comune. Ecco, questo non è vero, in realtà lo sappiamo da decine di anni e c'è un'amplissima letteratura scientifica che dimostra questo intreccio continuo fra tecnologia e società, per fortuna, grazie a Dio, dico io. Ecco, a supporto di questo ragionamento cito uno fra i tanti, un articolo comparso in questo saggio del 95, Social Shaping of Technology, di Landon Winner, che titola in modo provocatore, detto da lui stesso in modo provocatore, questo articolo, la tecnologia, anzi gli artefatti, hanno delle proprietà di tipo politico, fanno politica, possono fare politica? Secondo Winner la risposta è sì. Peraltro lui distingue anche due tipologie di tecnologie. Le prime sono intrinsecamente politiche. Ora, questo ci porterebbe fuori dal ragionamento, ma lo dico soltanto per completezza. Ad esempio, l'energia nucleare, per Landon, per Winner, è una tecnologia politica perché implica che la società sia organizzata in un certo modo, per cui ci siano delle relazioni determinate e predeterminate fra un apparato sociotecnico, fra industria, militari, eccetera. Quindi ha un'implicazione, necessaria. Altre tecnologie non lo sono in sé, ma dipende da come vengono declinate. Contestualizzando il ragionamento che fa lui, la dimostrazione che fa lui, parlando di viabilità a New York, io la riporto nel nostro territorio, io sono cuneese, una quindicina di anni fa è stato inaugurato la cosiddetta variante est-ovest che attraversa l'asse principale della città in modo perpendicolare, con due ponti che collegano fra l'altro due frazioni importanti al centro della città, e questo ponte non prevede una corsia ciclopedonale. Quindi questo è un ponte che fa politica da 15 anni e peraltro secondo me una politica cattiva, no? Perché privilegia chi viaggia in automobile e costringe chi va a piedi e in bicicletta a fare un percorso lungo e tortuoso per entrare in città. Ecco, se è chiaro questo ragionamento, credo che sia chiara l'importanza di quello che negli anni 70 si parlava in termini di processo di scelta della tecnologia. Perché è evidente che le comunità che non sono messe nella condizione di scegliere la tecnologia che fa per loro, sono comunità, essendo che la tecnologia può fare politica, meno democratiche. Quindi è importante promuovere, coadiuvare, far sì che le comunità possano intraprendere processi di scelta della tecnologia consapevole, libera, profonda, no? E in particolare non soltanto delle tecnologie, dal punto di vista della soluzione di un problema puntuale, no? La produttività, ad esempio, di una macchina che permette di fare un certo tipo di operazione, ma tenendo conto di tutte quelle che sono le interrelazioni che questa tecnologia implica all'interno della comunità, no? si dice proprio lo sviluppo di tecnologie che siano in grado di riconoscere quelli che sono i vincoli psicosociali e biofisici che sono presenti in una comunità, e peraltro si dice in un determinato periodo e momento, quindi contestualizzato. Ecco, una tecnologia che è sviluppata secondo questo principio prende il nome storicamente di tecnologia appropriata. È la stessa tecnologia che Schumacher già negli anni 70 chiamava intermedia, lui stesso poi ha chiamato appropriata perché intermedia sembrava un termine come dire, che la sminuisse un po', ma il concetto rimane lo stesso. E noi possiamo chiamarla, così citando Carl Hess, tecnologia di comunità. Questo è un termine che forse dovremmo riesumare e riattualizzare. Ora, sono tecnologie che sono naturalmente, quindi proprio perché contestualizzate, diverse, no? Per fortuna ci permettono di uscire da quello scenario univoco della prima diapositiva e invece aprire, no? Una pluralità di soluzioni. Ciò nonostante, se noi ci muoviamo a ragionare su quali tecnologie potrebbero servire a comunità delle località rugose e sottoservite di cui parlava nell'introduzione Filippo, spesso ci accorgiamo che le comunità che scelgono liberamente queste tecnologie vanno verso soluzioni che hanno certe caratteristiche comuni, fra cui il fatto che siano accessibili, no? E quindi tipicamente, e anche controllabili, quindi tipicamente semplici, no? E questo tra l'altro è un beneficio intrinseco, abbiamo fatto un lavoro in questo senso, andando a paragonare un certo numero di tecnologie, perché tecnologie semplici vanno verso anche l'efficienza energetica e il rispetto dell'ambiente. Questo è un processo automatico, secondo me, molto interessante. Non sto a recitare quelli che sono i fondamenti di una nuova visione della montagna, di cui hanno parlato ampiamente Filippo e Antonio, però stiamo parlando di una montagna che diventi produttiva, quindi che ha bisogno non di come dire, fare una narrazione dei bei tempi andati, ma che riattualizzi questa situazione. Ecco, proprio in quest'ottica, tempo fa, anche grazie a un piccolo finanziamento del Collegio Carlo Alberto, insieme anche a Filippo, abbiamo provato a elaborare quello che potrebbe essere un metodo di progettazione da mettere a servizio di technology, per fare la progettazione di tecnologie che siano appropriate per contesti specifici. Noi abbiamo sperimentato questo metodo sul tema dell'agricoltura montana, no? Proprio per far sì che il tecnologo non si fossilizzi sugli aspetti classici della tecnologia, cioè la produttività pura e dura, ma che abbia anche una visione d'insieme, di comunità, no? che si orienti verso quello che si chiama anche, forse termine un po' inflazionato, impatto sociale della tecnologia. Ecco, questa metodologia noi riteniamo che debba avere almeno un paio di step. Questo è, come dire, una metodologia che gli ingegneri conoscono poco, ma che i colleghi designer, presso i quali peraltro io faccio didattica, mi hanno insegnato, da cui quindi ho tratto ispirazione, no? Due step, una di definizione dello scenario, in cui si dice innanzitutto a chi è rivolta. In questo caso stavamo parlando di contadini, quindi contadini, non imprenditori agricoli con agricoltura industriale, che operano in territorio montano, in condizioni particolarmente difficili, piccole aziende, terreni non accessibili con la meccanizzazione classica, magari nuovi montanari che portano nuovi valori, che hanno ad esempio voglia non soltanto di enfatizzare la produttività della loro attività, ma anche di fare un lavoro di qualità, no? E hanno un'attenzione di riguardo verso l'ambiente. Ecco, tutto ciò diventa propedeutico alla fase centrale, secondo me, di questa fase di progettazione, che è quella di mettere le comunità nella condizione di confrontarsi e di, come dire, dichiarare quelli che sono i loro bisogni, con un processo quindi che diventa intrinsecamente democratico, proprio di scelta della tecnologia. Abbiamo provato, e devo dire, per me è stata una bellissima esperienza, a organizzare, grazie al supporto degli enti locali, alcuni punti di dibattito nel panorama delle valli del Piemonte, quindi i contadini e comunque gli interessati di quelle comunità accedevano in un luogo pubblico, ponevano i loro problemi, presentavano quelle che erano state le soluzioni trovate, no? E si confrontavano facendo emergere quelle che erano le necessità. La stessa cosa l'abbiamo fatta intervistando, ad esempio, chi da lunga esperienza faceva attività di questo tipo e ci raccontava che cosa manca nell'attuale panorama, ad esempio, della meccanizzazione attuale. Non sto a raccontare quello che è emerso perché va fuori dal ragionamento che voglio condividere, però quello che salta fuori è che nella fase successiva di design, quindi che si fonda su un primo confronto della comunità, intanto di nuovo il progettista lavora in stretto rapporto con la comunità, con gli stessi utilizzatori, ma anche con gli enti locali, con i costruttori di macchine. Non ha senso che tutte queste entità viaggino separatamente, no? E quello che è interessante è che poi saltano fuori tecnologie che non sono soltanto i droni sono sicuramente importanti, ci daranno una mano, ma c'è gente che coltiva piccole quantità di cereali, ad esempio in alta montagna, perché sta rivalorizzando certi tipi di filiere, e trebbia attualmente il grano con delle macchine della fine dell'Ottocento. Fare un'innovazione su quel tipo di macchine è un ruolo sociale che l'università ha e che rivendico, come dire, a pieni polmoni, no? Quindi abbiamo ad esempio sviluppato questo prototipo che ha ancora un sacco di guai, ma che vuole essere rappresentativo di questo processo, che trebbia e pulisce del grano ispirandosi sia al passato ma introducendo delle innovazioni, ad esempio una trasmissione ciclistica anziché a ingranaggi che abbatte i consumi in modo considerevole, no? Quindi che può permettere di fare della retroinnovazione e dell'ibridazione tecnologica, introdurre un motore elettrico per azionare quella macchina che a questo punto trebbia il grano con una potenza di poche decine di watt, no? Questo per, ovvio, per piccole produzioni, ma che sono fondamentali in quei contesti. Ma che nei territori ci sia già un'innovazione informale, in realtà lo sappiamo. Noi abbiamo fatto anche un po' di esplorazione, qui faccio vedere, proprio per coprire tutta l'Italia, una macchina di sinistra sviluppata nelle nostre vallate per separare le castagne dai ricci, autoconcepita e autoprodotta dal contadino, e a destra una macchina che serve per defogliare l'origano secco sviluppata a Pantelleria. Quindi, insomma, grande innovazione che viene dal basso e che con il salto, con diciamo l'open source, cioè la possibilità di poi condividere questi progetti, di metterli a disposizione delle comunità e di far intervenire gli interessati nel miglioramento del progetto, così come è successo con il software libero, che è migliore di quello commerciale, c'è il rischio che anche queste tecnologie diventino migliori di quelle, come dire, eterocondotte. E qui ci sono una serie di siti in cui si può scaricare il kit per fabbricare la qualunque in modo anche autonomo. A mio avviso in città si è fatto anche un passo avanti, credo che questa sia un'esperienza prevalentemente cittadina, mentre nelle aree marginali non ci sia questa opportunità, cioè con i Fab Lab, cioè con luoghi dove fisicamente le persone mosse dalla volontà di autocostruire dei prototipi o dei piccoli oggetti o dei dimostratori, eccetera, avendo a disposizione delle macchine, crea una comunità, e quella comunità poi naturalmente dialogando crea innovazione, no? Questo è uno degli aspetti classici del territorio cittadino, quello di avere un'interrelazione fra le persone, quindi avere una creazione di idee che vanno oltre quelle precedenti. Ecco, forse in montagna manca questa opportunità, no? Quindi questa è una delle tante sfide. Anche ieri Antonio in Regione diceva: dobbiamo portare i centri di ricerca e di innovazione nelle montagne. Io credo, sono pienamente convinto che questo sia vero, ma credo che vadano anche contestualizzati, appunto diretti verso questo tipo di esigenze, quindi non il centro di ricerca cittadino portato a tout court in ambito montano. Ora, in montagna questo manca. Allora, concludo facendo questo ragionamento che in realtà è un punto di partenza. Manca questo, e a volte manca anche la capacità di una produzione, ad esempio, di tipo materiale, no? Cosa che in passato in realtà invece era presente e peraltro, come dire, ramificato e distribuito in modo significativo su tutto il territorio. Prendo spunto dal tema dei mulini ad acqua, no? Che come sappiamo erano infrastrutture che producevano tutto ciò che era necessario per comunità, per carità, che vivevano in condizioni di estrema difficoltà, quindi di nuovo non stiamo parlando, no, come dire, di ricerca di ritornare ai bei tempi passati che in realtà non sono mai esistiti, ma partiamo dal fatto che comunque queste comunità erano in grado di autoprodursi farina, ad esempio, oppure fibre per il tessile con le peste da canapa, oppure legname da costruzione o da falegnameria con le seghe ad acqua e insomma, e via dicendo. Da un po' di tempo incuriositi da questo fatto, tra l'altro particolare, per cui queste economie hanno retto per centinaia di anni con le comunità e poi improvvisamente sono scomparse, no? Questo è un fatto che comunque è su cui secondo me dovremmo interrogarci. Abbiamo provato a fare un'analisi con gli occhi dell'ingegnere meccanico, quindi abbiamo promosso diverse tesi, questa è una che sta concludendosi di un ragazzo del design, Davide Colletti, che è andato a esplorare alcuni opifici del Cuneese, questo è ad esempio il mulino di San Pietro di Bernezzo che ha sia la parte di molitura, quindi abbiamo ricostruito l'architettura meccanica delle macchine, ci sono degli oggetti come dire, che sono splendidi, questo è un torchio per olio da noci che fa invidia alla falegnameria giapponese, no? Che si ritrova poi nei grandi templi, non so, delle città antiche del Giappone, tipo quelle di Noro, adesso mi sfugge, insomma, comunque una meraviglia di artigianato, guardate questa vite madrevite in legno, no? Che azione il torchio, che insomma, fa veramente venire i brividi. Poi tutta una serie di fucine, di sistemi di lavorazione, oppure di seghe ad acqua. No? Allora, e questa è un'ultima tesi in cui ad esempio si analizza il sistema di azionamento di una pesta da canapa per la creazione delle fibre. Così, la suggestione che lascio alla fine di questo mio intervento è, ma questi comunque sono dei centri che hanno avuto una storia, che poi improvvisamente si è arenata per tutta una serie di motivi che parzialmente conosciamo. Certo che rimangono dei luoghi che hanno tutta una serie di aspetti positivi, a mio avviso, no? Fra i tanti cito, una presenza territoriale capillare, un'integrazione del territorio che è esemplare, nessuno ha mai fatto una manifestazione contro una ruota di un mulino, anzi ci sono delle aziende che falsamente sul mulino che gira, no? Ci hanno fatto un impero, no? Se pensiamo dei biscotti che in realtà poi non sono fatti con nessuna ruota d'acqua. Ecco. In più c'è un fatto molto attuale, sono luoghi in cui è presente della potenza che può essere direttamente meccanica, perché tutte queste ruote comunque hanno potenze limitate ma interessanti, e una potenza che può essere convertita in potenza elettrica. Allora, non potrebbero essere questi luoghi, a Campione ovviamente, come sperimentazione, primi luoghi, come dire, di riproduzione e di centri di, chiamiamoli così, fab lab montani, no? Che ci permettono di fare delle innovazioni sul territorio? Boh, pongo la domanda anche ai colleghi e insomma, concludo qui il mio intervento. Grazie.
Come vi accennavo, io adesso romperei il ghiaccio con un primo giro di domande rapide, ma vi invito a essere coinvolti nel nostro dialogo perché gli spunti sono veramente numerosi. Il primo lo raccolgo da questo titolo, secondo me favoloso, che hanno inventato contro i borghi, che trovo geniale, che mi richiama in questo momento il bando borghi e il piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, al professor Barbera vorrei domandare se il PNRR è proprio la panacea di tutti i mali.
No, il PNRR avrebbe potuto andare in questa direzione, verso un'innovazione informale, diffusa, di comunità, co-costruita, co-generata attraverso i saperi sociali, i bisogni. Queste cose non si vedono dal circolo dei lettori, non si vedono dai centri di potere degli assessorati centrali, si vedono se nei territori ci vai fisicamente, se parli con i produttori, se ti muovi lungo i sentieri più o meno impervi, se ci vai. Ecco, ma la nostra classe dirigente da quei luoghi non viene più, e in quei luoghi non va più. Punto. E il bando Borghi è il riflesso di quella cosa lì. È il riflesso di una visione del territorio, del policentrismo territoriale italiano, ingabbiato dentro l'idea del turismo petrolio d'Italia. Il bando Borghi è stato gestito dal Ministero della Cultura. Che senso ha? Che senso ha? Certo, se si parla di cultura diffusa, di centri di prodotto, di quello che ci ha parlato Antonio, sì, ma non c'è nulla di tutto questo. Il bando Borghi, una linea, due linee, diciamo una linea, ha dato 20 milioni di euro a un paese per regione, uno. Nella linea A anche nella linea B, che è più diffusa, hanno vinto luoghi, paesi, a cui manca la strada per arrivare. Carrega Ligure, in Val Borbera, è uno dei vincitori del bando linea B, 1 milione di euro, una cosetta, niente di che. Non si arriva a Carrega Ligure, c'è la frana sulla strada. Cioè, capite? È veramente privo di senso questa cosa qua. È del tutto priva di senso. E bisogna un po' cominciare a dirle, con un po', perché contro i borghi nasce un po' da questa rabbia anche. Rabbia! Rabbia per il tipo di violenza simbolica e politica che questa narrazione e le politiche che ne conseguono fanno. Su queste cose si può creare ricchezza inclusiva e diffusa. Qui dietro, e vicino al Collegio Carlo Alberto, vicino a Piazza Barello, c'è Panacea, la conoscete Panacea, la panetteria sociale, che lavora con questo tipo di cose. Cioè tu puoi costruire filiere metromontane, perché il pane che produci con i grani tradizionali che hanno bisogno di queste tecnologie hanno un mercato, le persone spendono, chi può spendere bene, e allora lavoriamo sulla costruzione di filiere locali metromontane con luoghi come Panacea che fanno inserimento lavorativo, filiere locali, rigenerazione sociale e territoriale che hanno bisogno di queste tecnologie. Ecco, però dai centri e da una classe dirigente che nasce nei centri, sta nei centri, non esce dai centri, pensa che lo sviluppo sia alta tecnologia, classe creativa e città, queste cose non si vedono e questa cosa basta. Va denunciata, va detta e va abbandonata e va fatta una battaglia politica per un'altra visione, rappresentazione del territorio, perché si può fare, perché il nostro territorio è fatto in questo modo. Una parte del modello di sviluppo territoriale deve, non solo può, ma deve passare di qui.
Incontri come quello di stamattina vanno proprio nella direzione di raccontare che un altro mondo è possibile. Io però sono molto preoccupata perché, come sapete, viviamo in un tempo in cui l'attualità ci fornisce innumerevoli spunti di ragionamento. Forse anche un po' troppi, faremo anche a meno di qualcuna delle sollecitazioni che ci arrivano di qua e di là. Uno che volevo sottoporre al tecnologo Walter Franco è quello della crisi energetica. Come vede in questo contesto i discorsi che abbiamo fatto?
Sì, questo è un tema estremamente attuale. Su questo tra l'altro si potrebbe citare Ivan Illich, che già ai tempi ribaltava il tema della crisi energetica, no? Partendo dal fatto che sarebbe necessario anche ricostruire i nostri stili di vita. Quindi questa è forse una necessità su cui dovremmo provare a ragionare, ma questo ci porta lontano dal nostro racconto. No, un aspetto che è interessante, abbiamo fatto anche uno studio proprio su questa tematica, è legato al fatto che se noi accettiamo di produrre lentamente, incredibilmente possiamo utilizzare delle macchine che hanno dei rendimenti estremamente più alti delle macchine che producono velocemente. No? Questo lo capiamo tutti quanti quando accettiamo, lo dico spesso, di andare in bicicletta anziché in automobile. È vero che in bicicletta si va molto più lentamente, però se voi conteggiate quanta energia spende una bicicletta per fare un chilometro e conteggiate quella che è richiesta l'automobile, ci si accorge immediatamente che si parla di decine, se non di centinaia di volte di differenza. No? Quindi rallentare e creare comunità che si permettano, abbiano la possibilità di rallentare, preservando tutto ciò di cui hanno bisogno, ci permette anche di consumare meno, ma molto meno. Ecco. Questo secondo me è un ragionamento che dovremmo provare a sviluppare, che è ovviamente di nuovo un intreccio sociotecnico, non è soltanto di tipo tecnologico.
Grazie. E invece, restando molto sul local, anche stamattina è venuto fuori un accenno all'incontro che c'è stato ieri in regione con la partecipazione del professor De Rossi verso la strategia per le montagne del Piemonte, avviato il confronto con il territorio. Com'è andato?
Ma allora, ieri è stato un momento importante perché è stato il primo momento pubblico di presentazione della bozza per la strategia per lo sviluppo sostenibile delle montagne piemontesi, e quindi è stata l'apertura di quello che sarà il processo, dovrebbe essere il processo nelle prossime settimane di dialogo con le comunità, con gli attori, con i territori, che dovrebbe poi portare, come dire, alla versione finale della strategia. Una cosa importante, lo diceva già prima Walter, è che comunque la strategia si fa portatrice di una visione che è una visione, io credo, comunque innovativa, nel senso che per essere l'espressione comunque di un ente pubblico importante, di un territorio importante come la Regione Piemonte, ecco, leggere che la montagna deve ritornare ad avere una visione produttiva come condizione della sua abitabilità, e quindi fuoriuscire dagli stereotipi, come dire, di una montagna che può e deve vivere solo di turismo, solo di valorizzazione storico-culturale, e che usa il termine della metromontagna come una delle parole chiave della visione e della strategia regionale. Ecco, mi sembrano, quando prima parlavo di trasformazione culturale, ecco, mi riferisco anche a queste cose, cioè stiamo uscendo quantomeno fuori da un'idea della montagna tutta giocata in difesa, tutta un po', come dire, in qualche modo paternalista, sempre di dire lì ci stanno i poverini, gli sfortunati, il mondo dei vinti, eccetera, e invece è la presa d'atto, come dire, che questi territori, non separatamente, ma insieme ai territori metropolitani, ai territori delle città, alle pianure, possono creare, come dire, delle strategie di attacco, di sviluppo di natura differente, esattamente nella maniera con cui Walter oggi parlava delle cose, e questo è un grandissimo passo in avanti, perché ancora io l'anno scorso ero nel tavolo tecnico scientifico del Ministero degli Affari Regionali sulla montagna italiana. Troppe volte ancora sentiamo parlare della montagna in termini, io credo, stereotipati, cioè come quel luogo che è il luogo, la cassaforte delle identità, la cassaforte dei grandi valori, che deve essere difeso per queste ragioni, e che, come dire, i mestieri tradizionali della montagna, tutte cose importanti, ma sono importanti quelle cose tradizionali se lette come ci ha appena raccontato, come ha fatto Walter, e non con quella visione folclorico, come dire, caratteristica, che invece è la grande condanna che le città hanno dato alle montagne, cioè trasformare tutto quello che è di questi luoghi altri in qualcosa di pittoresco, in qualcosa di folclorico, di tipico, di caratteristico. Oggi il tema è proprio questo, cioè che noi abbiamo una possibilità di riportare le montagne dentro la contemporaneità e di far ricominciare a far scorrere la storia. E questa è la questione, come dire, più importante che oggi noi dobbiamo augurare ai territori delle montagne e delle aree interne di questo paese. Essere dentro la storia, perché le montagne hanno tanto da poter dire in termini di sviluppo, in termini di società a questo paese. E non è retorica, perché quello che sta capitando nei territori, nei processi rigenerativi che stiamo vedendo, è proprio questo.
Grazie. Noi abbiamo esaurito il tempo, ma se proprio vi sbracciate e avete delle domande favolose, io sicuramente vorrei ascoltarle. Ecco, dicono che fino a quando non ci cacciano possiamo rimanere qui, quindi andiamo al tranza. Ah, prego.
Buongiorno, purtroppo non ho potuto seguire la prima parte perché arrivavo dall'università e quindi ho seguito solamente gli ultimi due interventi. Allora, sono particolarmente interessato a questi argomenti e il riabitare e rivivere la montagna, e, però ogni volta che, cioè ogni volta, cioè quasi quotidianamente penso a questo, però allo stesso tempo mi confronto con due elementi differenti ma particolarmente legati. Uno è l'audacia che bisogna avere per fare queste scelte, perché da una parte bisogna, ok, distogliersi un po' dalle comodità della città, ma oltre a questo la assenza un po' di competenze, cioè del tipo io non so neanche fare il pane, ci sto provando a imparare a fare il pane, ma è un processo che, cioè, è un'arte che sto reimparando, non ho fatto macchina, ho fatto proprio mano, impastato così. Poi con il lievito madre è tutta un'altra cosa. E quindi mi confronto con queste due difficoltà, cioè enormi limiti, cioè uno è manco di audacia e due a volte penso deve mancare delle competenze.
Chi vuole rispondere a questo stimolo?
Sinteticamente io dico che l'audacia è sempre molto relativa, come dice la sindaca di Ostana quando lei abitava a Torino, impiegava un'ora per portare i figli a scuola, perché per fare quei 4-5 chilometri, che fosse con i mezzi pubblici, che fosse un'altra cosa, vabbè. E adesso ci mette, che abita in montagna, deve prendere la macchina per portarli nel paese lì vicino, ci mette molto di meno. Quindi è tutto sempre poi molto relativo, no? nelle questioni, c'è la scomodità e la relativa audacia, secondo me poi vanno misurate proprio su la vita per davvero delle cose eccetera. La questione delle competenze io credo che sia una questione davvero oggi centrale, cioè una delle cose che più appassionano questi ragazzi romani, napoletani, anconetani, pescaresi che stanno tentando di riconquistare l'Appennino è il fatto di toccare le cose con le mani, e questa cosa qui è per loro una straordinaria novità, no? Quindi un nativo tecnologico, come dire, un nativo come dire, che è dentro, come dire, a quel mondo oggi informatico, digitale, eccetera, eccetera, che ritocca queste cose, secondo me, è un mettere insieme due sistemi di competenze che, se sommati insieme, possono essere straordinari. E questo, secondo me, è una delle grandissime opportunità che le montagne e le aree interne oggi possono offrire. Ed è un tema che sta affiorando solamente adesso, cioè su come su un nativo digitale si possano reinserire dei saperi di carattere manuale e proprio di avere a che fare materialmente con le cose. Questo secondo me è uno straordinario tema sociotecnico proprio, perché è davvero importante.
Le altre due velocissime domande qui davanti, ecco questi due...
Buongiorno, non è una domanda, o è anche una domanda, però so che ci vorrebbe molto tempo per rispondere. Allora, la prima questione è questa. Grazie per questo momento, grazie per un aspetto che io non conoscevo. Per me è importante è qual è il modo per mantenere delle visioni complessive che neanche il PNR ha. Cioè, nel senso, stiamo parlando di montagna, il problema non è diverso per le città, non è diverso per tutti i territori italiani, cioè non, la sfida si gioca complessiva in questa fase, non solo sulle montagne, su tutto il territorio. Allora, se si gioca su questo, bisogna superare dei silos e bisogna superare le compartimentazioni, sia nell'impostazione e sia nell'affrontare la questione. Perché questo è uno dei grandi problemi, come viene affrontato oggi sia dalla politica che anche dagli operatori, questo discorso di insieme. Noi non possiamo pensare che quello che si sta facendo sulla cura, quello che si farà sulla costruzione delle scuole, le PR, quello che si farà sugli ospedali e altro, sia avulso da un contesto complessivo che riguarda anche la montagna. Allora questa è una visione che in qualche modo bisogna guidare e bisogna richiedere. Allora, poi potremmo poi parlare, la seconda questione è, ci sono molte pratiche nel nostro paese, molte esperienze. Una cosa è avere delle esperienze, una cosa è avere delle policy, e una cosa è avere la possibilità che queste siano radicate, riconosciute, permesse e che durino nel tempo, perché se si basano solo sugli sforzi spesso poi rimangono come dire, si interrompono perché non ci sono i finanziamenti progettuali ad altro. Quindi come superare una specie di bandificio che abbiamo in questo momento attivo. Chiudo con la terza cosa, ci siamo trovati proprio a Torino, dopo un lavoro che è nato con Rimediare, con 100 organizzazioni italiane che sono educatori, antropologi, psicologi, urbanisti, tecnici, altro. Il tema era i luoghi e le nuove forme, quindi tra contenitore e contenuto, e noi sapremo che nei prossimi anni avremo delle sfide. Case di comunità, asili, scuole d'altro, come le si immaginano, per quali bisogni e in che prospettiva.
Raccoglierei a questo punto anche l'ultimo spunto, perché erano tre domande in una, quindi prendiamo anche la quarta e poi tiriamo le somme.
Ma una battuta su quello che mi è sembrato di capire per quanto riguarda le infrastrutture. Cioè come se costruendo delle infrastrutture il recupero della montagna venisse quasi come conseguenza. Io sono molto perplesso su questo. Io credo che l'attuazione delle infrastrutture debba viaggiare in parallelo a progetti di recupero del vero potenziale della montagna. Io ho frequentato il bosco, sono così vecchio che ho visto dal dopoguerra ad oggi cosa è diventato il bosco. Il bosco era un elemento produttivo di primissimo ordine. Il castagno veniva coltivato per fare le strutture minute dei tetti, il rovere veniva coltivato per fare i travi di colmo dei tetti e così via. I nostri boschi sono stati completamente abbandonati. Io ho frequentato negli ultimi decenni la Valle del Cervo, che forse nessuno sa dove sia, sopra Biella. Ho delle fotografie dell'inizio degli anni 60 in cui la montagna era coperta di cespugli. Adesso è una montagna coperta dalla foresta. È diventato un parco inaccessibile, frequentato soltanto dagli animali selvatici. Bellissimo, peraltro, perché quando uno di notte viaggia in macchina si trova davanti delle presenze incredibili, dalla volpe allo scoiattolo, alla lepre.
Sì, a Roma però invece i cinghiali mangiano.
Allora, in quella valle, oltre a esserci stati i boschi, c'erano le cave. C'erano 5-6 cave di sienite. Via Po è completamente pavimentata di sienite che arriva di là, e non solo Via Po. C'era una ferrovia che arrivava ai piedi delle cave e portava. Adesso compriamo il granito giapponese in blocchi, non in lastre, per fare il massello di granito giapponese della Val Cervo. È una cosa pazzesca.
Professor, allora
io mi dico, le infrastrutture vanno bene, ma le infrastrutture servono se sono parallele a dei progetti produttivi. Sì. Non può reggersi il recupero della montagna con delle attività marginali come quelle dei tomini o di piccoli alpeggi.
No, ma siamo completamente d'accordo di quello che abbiamo detto in realtà. Infatti non in realtà è esattamente quello. Poi le dico del Cervo perché io sono di Biella.
Contro i tomini.
E nel Cervo ci facevo i bagni da quando avevo 13 anni. Allora, Antonio ha detto che bisogna riportare la montagna dentro la storia, uscire da una visione passatista e basata sul folklore, basata sull'idea della montagna povera. Abbiamo detto che il concetto di infrastrutture va esteso. Il bosco è un'infrastruttura per noi. Ciò non di meno bisogna fare i conti con i paradossi di una realtà che dà 1 milione di euro a un paese e nel paese non ci arriva la strada. Cioè le due cose vanno insieme. Quindi bisogna allargare il concetto di infrastruttura, radicarlo nei processi, diciamo, sociotecnici, no? come anche diceva Walter, avere però a mente che ci sono dei beni e dei servizi fondamentali per le persone, che se manca la scuola, mancano i presidi sanitari e la strada non ci arriva, l'Alto Adige è molto... ma è il caso interessante, il confronto nord-est-nord-ovest da questo punto di vista è molto interessante, perché lì invece l'integrazione ma è stata politicamente costruita. Ecco, no? Allora, il caso di Biella è interessante. Perché Biella? Cosa ci abbiamo fatto, Biella? Io e l'Università di Torino. Ci abbiamo fatto un Erasmus metromontano. Cioè noi mandiamo gli studenti internazionali che arrivano dalla Spagna, dalla Romania, dal Portogallo, non al Circolo dei Lettori a Torino, li mandiamo a Biella, alla Trappa, a Europa, a imparare a vedere queste cose qua. Perché tutto questo ha senso se va pensato in chiave di connessione tra territori, no? Metro montana, metro rurale. Biella è un caso interessante da questo punto di vista, no? Però appunto, semplicemente per chiarire, la nostra idea di infrastruttura è proprio quella. Noi, figuriamoci se basta fare le infrastrutture, bisogna intanto avere un'idea diversa di infrastrutture, farle in un altro modo, ecco, e poi collegare, no, gli aspetti produttivi, abbiamo parlato di tecnologie, a quelli di accesso ai beni e servizi fondamentali. Perché le persone, sia esse a Torino, siano esse a Biella, in Valle Cervo, in Valle Elvo, in Valmaira, in Valsusa, hanno bisogno, per stare in un posto, hanno bisogno di accesso ai beni di cittadinanza e di accesso alle opportunità produttive e occupazionali. Non sono diverse le persone che stanno in montagna, insomma. Ok.
Grazie molte a tutti voi. Seguite gli altri appuntamenti della Biennale Tecnologia. Buona giornata.